Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
La Genoma Films di Paolo Rossi Pisu presenta L'ottavo scudetto, un programma ideato da Stefano Biondi. Autori in studio Emilio Marrese e Fernando Pellerano, con la redazione di ETV Rete 7. L'ottavo scudetto, una coproduzione Genoma Films, ETV e Nettuno Bologna 1.
Il rammarico è enorme, enorme per essere arrivati ad un passo dal finalmente vincere qui allo stadium, personalmente ma anche tanti dei miei ragazzi, ed è davvero un peccato per i due terzi di gara giocati in maniera strepitosa. Peccato perché hai concesso pochissimo, e quel poco che hai concesso purtroppo non ti ha permesso di vincere questa partita. È dispiacere enorme, però rimane la prestazione, rimane finalmente una gara contro una grande, giocata con grande personalità. Dispiace non aver aggiunto questi due punti importantissimi alla nostra classifica, però è un peccato, perché nella gestione dell'ultima palla dobbiamo essere più furbi, avere più malizia, non lavorare col cronometro, stare attenti a qualsiasi cosa, perché negli ultimi due minuti alla fine l'obiettivo è solo il risultato. Basta situazioni individuali, basta giocate, basta smarcarsi, devi portare a casa il risultato e la partita la vinci. Però questo è anche un altro step di crescita da parte di ragazzi giovani. Miranda in possesso è giovanissimo, Ealing si è smarcato, ancora più giovane di lui, quindi teniamoci la prestazione. Ho chiesto ai ragazzi di continuare, perché mercoledì andiamo in un altro stadio caldissimo, un'altra squadra fortissima, e le prestazioni come queste le possiamo ripetere.
Niente, si vede che davvero c'è una maledizione. Gran bel Bologna, li hai incartati, li hai dominati, prendi gol su un'infilata al 90esimo, partita praticamente finita, e niente, ripartiamo da qui, un grandissimo Bologna e basta, basta, peccato, peccato veramente.
Intanto non me ne frega niente del fatto che Motta è stato espulso e non sto neanche godendo per quello, non me ne frega niente, ok? Avrei preferito portare a casa tre punti, che per me oggi portare a casa un punto è allucinante, quasi una sconfitta per me. E poi con questi qua, gli arbitri, hanno poco da fare, cioè prendono delle decisioni senza, pensando che c'è una squadra strisciata con le righe bianco-nere, come al solito, e mi sono già rotti i maroni.
Allora, niente, partiamo dalle cose serie, e certe. La cosa seria e certa è che io, quando vedo giocare la Juve, nonostante la mia stitichezza, riesco ad andare bene, benissimo, proprio faccio delle robe, ragazzi, mostruose. Ecco, volevo solo dire questo. Quando vedo la Juve giocare mi viene proprio così, naturale. Posso dire solo una cosa: il Bologna è uno squadrone e vedrai che darà dei problemi a tanti. Forza Bologna sempre!
La maledizione di queste partite contro la Juventus. Benvenuti all'ottavo scudetto, ogni maledetta domenica, ogni maledetta partita contro la Juve. Buonasera Emilio Marrese, ciao Emilio.
Buonasera a tutti.
E buonasera Nando Pellerano, di rientro da Torino.
Se l'è presa comoda, è rimasto un po' da Tiago.
Gli mancava, e allora ha detto ti
poi ne parleremo.
Devo fare un'ultima domanda, dove sei?
Sì, sono qua, sono come dire, fra Bologna e Torino, sospeso, meglio qui che abbracciato a Tiago.
Cioè sei abbracciato a Tiago, è da ieri sera che non lo lasci. Allora, è una maledizione, no. Emilio, questa partita stregata contro la Juve. 1-0 l'anno scorso, 1-1, 3-0 in casa, 3-3, 2-0, 2-2, quanti gol devi fare per non pareggiarla?
È un'escalation nel dolore, un abisso nel quale ci stiamo incartando, avvitando, precipitando sempre di più, perché ogni volta è più incredibile, ogni volta è più dolorosa, ogni volta è più è più amara. E ieri il Bologna ha dominato la partita per due terzi almeno, fino al 70esimo, poi un po' prima, insomma loro hanno segnato, hanno accorciato un po' prima, però però non è riuscita a vincerla, e questo ovviamente lascia grande rammarico, lascia cose positive e cose negative. Le cose negative sono appunto quelle che sappiamo, le ingenuità che ha ricordato anche Italiano prima, che sono individuali, non sono di gioco, non sono collettive, sono errori individuali che ti costano cari. Questo succede quando hai un po' meno di qualità rispetto all'avversario, quindi in alcune situazioni i più bravi la mettono nel 7, i meno bravi perdono palla. Però
però ti chiedo, prendere un gol in contropiede all'88esimo, al di là dell'errore
singolo, al 92. 91 e qualche secondo,
insomma, era per dire che la famosa gestione, no, di una partita di cui parlava anche Italiano,
ma tu la puoi gestire anche nella metà campo avversaria senza azzardare quel tipo di passaggio lì, cioè non è sbagliato. È chiaro che se tu sei costretto l'avversario a tapparti in difesa, e allora poi dopo può saltare fuori il pallone che ti frega in qualsiasi momento, ok, però la gestione dal punto di vista del gioco c'era, perché non stava rischiando tanto il Bologna. Il problema è che comunque in assoluto questa è una squadra che ha questa inclinazione pericolosa allo sperperare, al buttarsi via, a non gestire le situazioni. È una squadra che dà il meglio di sé quando aggredisce, quando è in preda alla furia agonistica, e che non fa respirare gli avversari, però ieri ha saputo anche ragionare, ha saputo anche giocare a pallone, non è saltata soltanto pressing, soltanto rabbia e ardore. È stata una partita che il Bologna ha dominato sotto tantissimi aspetti, ha tolto a Motta le armi del suo gioco, ha tolto il palleggio, lo ha disinnescato, gli ha fatto fare una pessima figura. È stata la prima volta che la Juve è stata contestata dai suoi tifosi, c'è stata l'espulsione di Motta, cioè Italiano la sua partita con Motta l'ha vinta. Poi Italiano è un allenatore che a Firenze criticano perché queste partite qua non le vinceva mai, quindi può anche darsi che ci sia qualcosa che anche lui debba migliorare per poter gestire questi aspetti. Però di fatto questa era una partita che il Bologna meritava di vincere. Io credo che alla fine, poi riprendiamo la palla dopo, ma poi la passo a Nando, credo che Italiano si sia meritato a questo punto veramente di uscire da questo scomodo paragone che lo ha inevitabilmente accompagnato per tutta la stagione. L'immagine, l'icona di Thiago adesso deve sbiadire dalla sua spalla, da avercelo accanto in panchina, perché gli ha dato una lezione di calcio ieri, e con una squadra che, ricordiamolo, rispetto a quel Bologna di Motta che abbiamo amato e che ci ha incantato, non aveva ieri Calafiori, non aveva Zirkzee, non aveva Selemekes, non aveva Orsolini e Ferguson, quindi con una squadra molto più debole lui ha fatto un figurone. Poi quell'altro va a pescare in panchina e trova Yıldız, Mbangula e quell'altro, mentre il Bologna trova dei giocatori che hanno abbassato il livello della squadra, cioè dopo i cambi il Bologna era più debole, da Ling a Ealing, poi ne parliamo dopo, disastrosi, anche se per poco, ma quel poco che bastava per fare dei danni. Quindi la differenza è quella, brucia. Però la lezione di calcio data alla Juve rimane, e sembrava molto di più una squadra di Motta il Bologna che non la Juventus, e questo detto senza voler sminuire per nulla il lavoro che ha fatto Italiano, che appunto, ripeto, adesso si merita veramente di non sentir mai più nominare Motta prima del 4 maggio.
Nando, c'era anche un altro dubbio che bisognava togliersi, no? Quando è finito l'anno scorso il campionato si pensava, ma sono forti questi giocatori o è Motta che li ha resi forti? Si può dire adesso che ce ne sono alcuni forti oggettivamente, cioè Ndoye, Beukema, Lukumi, Freuler, insomma sono tanti quelli che erano forti a prescindere dal fatto che magari Motta gli abbia anche dato quel qualcosa in più, lo sono anche con Italiano e lo saranno anche probabilmente con altri allenatori.
Sì, beh, quello che ci aspettiamo da Italiano è quello che ci aspettiamo in questa seconda parte di stagione, in questo proseguimento di stagione, perché sì, ci sono state un po' di difficoltà con questi giocatori scelti dall'area tecnica, dai direttori sportivi l'anno scorso, sicuramente sicuramente le scommesse, anche le intuizioni di Sartor Di Baio hanno aiutato moltissimo Motta, perché come dicevi te erano giocatori effettivamente forti e che sono stati pescati, dopodiché sai il lavoro sul singolo, e questo è proprio il lavoro specifico dell'allenatore, quando fa bene, quando fa male. Per esempio su un ceppo un po' acerbo, se vogliamo, per il campionato italiano come Carlson, forse neanche, non so, Ferguson, dico l'allenatore, il direttore del Manchester, oppure che ne sappiamo Mourinho, Guardiola, forse nessuno, però sicuramente sicuramente aveva del materiale buono Motta su cui lavorare, e non è così scarso neppure quello di italiano. È che solamente l'unico problema di questa mercato del 24-25 è che in questo caso serviva qualcosa di più pronto subito, perché subito si andava ad affrontare, insomma, le competizioni più importanti della Champions. Però siamo certi, cioè abbiamo intuizioni sul fatto che
ci sono vari rumori Nando che accompagnano il tuo rientro su Bologna.
C'è l'allarme anche antincendio, non so che cosa tu stia combinando, meglio
no,
non saperlo,
non lo vogliamo sapere.
Però no, è vero, ieri come nota positiva abbiamo recuperato la causa Pobega, anche molto rapidamente, però nel giro di questa settimana ha sfruttato molto bene le opportunità concesse con due belle reti e due buone prestazioni, quindi si è ha rimediato subito l'errore di Roma che poteva compromettere molto la sua stagione. Questa squadra ha avuto pochissimo dal mercato estivo, ieri hai avuto Pobega, hai avuto anche qualcosa da Holm, e quindi un po' meglio. Sul discorso, sulla domanda che facevi tu Sabrina, ma intanto erano forti giocatori, sì, erano forti giocatori, alcuni sono stati molto migliorati, altri non sapevano di essere forti e gli è stato insegnato a essere forti, si è stata creata una mentalità, quindi a me questo ragionamento, no, questo discorso che è sempre stato fatto, ma erano bravi loro i giocatori, Motta poi non ha fatto un granché, mi è sempre sembrato così un po' troppo diminutivo e ingiusto.
No, ma è il
e questo però,
cioè non pensare che senza Motta i giocatori non fossero all'altezza.
No, senza Motta il calcio
quest'anno è più forte dell'anno scorso, forse
sì.
Un anno in più in Italia anche, no, conta stare un anno in più in un campionato.
Assolutamente conta, italiano sta proseguendo con delle sue armi, le sue chiavi, le sue idee, un discorso che è stato iniziato l'anno scorso, non si deve secondo me togliere nulla né a Motta né togliere nulla neanche a italiano. Teniamo presente che italiano comunque avrà e ha una squadra da decimo posto, nono, se va bene è ottavo, settimo, proprio se va molto bene, e basta.
Cioè,
l'anno scorso siamo arrivati quinti buttando via un terzo posto, cioè comunque i giocatori pur buoni l'anno scorso erano diventati magici, incredibili, invincibili, eroici. Quest'anno secondo me ci sono tutte le possibilità per lavorare bene e avere il Bologna da settimo, ottavo posto, che è il suo valore è quello, e non credo che riuscirà a fare molto di più, anche se ovviamente me lo auguro, ma io ne sarei già contento, soprattutto se quel settimo, ottavo posto valessero un piazzamento in Europa. E ancor più, io continuo a dirlo, sono molto contento che abbiamo battuto 4-0 il Monza prendendo sul serio quella partita, perché in Coppa Italia adesso mancano 4 partite. Cioè, abbiamo dimostrato che
l'Atalanta, il problema è che
c'è l'Atalanta, abbiamo già pareggiato in casa con l'Atalanta, vediamo, ce la giochiamo, cioè è chiaro, non è semplice, ma nessuno, se noi avessimo avuto il calendario che diceva sabato prossimo c'è Atalanta-Bologna, noi dicevamo niente, quella è persa.
No,
certo. Andiamo, ce la giochiamo, così come ce la siamo giocata con la Juventus, che non sarà in un momento facile, però è comunque la Juventus, è comunque un sacco di giocatori forti, ha comunque un insieme che ti spaventa sempre, mettiamola così, e non perde mai, purtroppo neanche ieri. E quindi però siamo andati, ce la siamo giocata, l'abbiamo dominata, abbiamo fatto una partita che sembrava il Bologna dell'anno scorso. Quindi perché non possiamo fare altre 4 partite di questo livello e vincere la Coppa Italia? Secondo me sì.
Assolutamente.
Nando?
No, dico assolutamente.
Ma questa
sono
stortura
d'accordo.
Per cui non è rosso su il fallo su Odgaard, però visto che l'arbitro non l'ha visto, non è neanche fallo e cartellino, perché ci sono dei paletti rigidi, quindi il VAR se non è rosso non può intervenire, l'arbitro l'ha vista in un modo, quindi pur sapendo che è sbagliato si rimane così. quella era punizione e giallo, ma non si può dare per una serie di paletti che il VAR, per come viene usato, dobbiamo rispettare. È logico o no?
No, non è logico che noi diamo un giallo a Marchetti, che è l'arbitro, perché è lui che non ha visto il fallo iniziale. Dopodiché, una volta visto il fallo, il contatto, poi avrebbe dovuto decidere se dare il giallo, se dare il rosso e via dicendo. Però quello è l'errore iniziale. Poi le regole vogliono che il VAR non possa dare delle punizioni, ma magari invertire o comunque cambiare delle decisioni dell'arbitro dal punto di vista disciplinare. Non è andato. Io sinceramente, riguardandolo un po' adesso, non l'ho visto moltissime volte, però le due o tre volte che l'ho visto mi sembrava una palla molto 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 lunga. Detto
ma
questo,
sì, però non è lunga. Guarda, no, noi la stiamo rivedendo adesso, lunghetta, però non era affatto una palla instoppabile per Odgaard, cioè in quella posizione lì si allunga la zampa, non è mica tanto sicuro che ci arriva prima il portiere, quindi anche la valutazione di dire non è chiara, sì, occasione da gol e quindi non può intervenire con rosso il VAR, secondo me è sbagliata quella cosa lì, cioè su, guarda questa immagine qui, lui è lì che sta per, che va per stopparla la palla, quindi proprio no,
da regolamento deve essere già in possesso della palla,
se deve essere già in possesso della palla non era in possesso della palla, però è una porcheria lo stessa quella che è stata fatta, anche perché poi Kalulu è stato successivamente ammonito un'altra volta in un'altra occasione, quindi comunque se l'arbitro quella l'avesse vista come avrebbe dovuto e quindi esatto, quantomeno punizione e giallo, il secondo giallo di Kalulu non è, era rosso, e che la Juve infatti abbia finito in 11 questa partita è abbastanza singolare, però purtroppo siccome tanto quella è quasi una cosa da mettere per scontata quando vai a giocare là,
lo so,
cioè o comunque capito, sì, hai già visto anche la cosa che era successa l'anno scorso a Andoi, la dai per scontata. Noi pensiamo a fare il nostro nonostante questo, e il 2-0 purtroppo non l'hai cacciato via per colpa dell'arbitro.
No, assolutamente, questo era un dettaglio.
Questo
no,
è successo sullo 0-0, avevamo due gol di vantaggio al 60esimo, meritatissimi, lì hai voglia. Anzi, guarda, devo dire la verità, a un certo punto, quando c'è stato il tocco in area tra la scivolata di Holm su Bangula, come si chiama lui, Bangula tutti,
Hai temuto,
lì ho temuto tanto, perché l'arbitro che ha voglia di dare un rigore alla Juve, lì forse ci riesce. Perché
c'è chi invocava anche il cartellino per simulazione, perché il contatto non c'è.
Un po' di contatto in realtà, il piede di sinistro di Holm, di rientro, di richiamo, un po', secondo me il contatto un po' c'è stato, non lo so, però...
No, ma quello è un contatto amoroso, quello è un contatto nuovo che anche un fidanzato vorrebbe.
Però comunque è stata una gestione dei falli, dei cartellini, delle decisioni altamente insufficiente.
Ma infatti mi è andato un'insufficienza.
Adesso infatti state per anticipare il tema pagelle, Nando, fermo perché abbiamo la pubblicità, gli whatsappatori e poi andiamo con i vostri voti, come avete visto, i singoli di questa partita.
Ma state con noi perché poi dopo ci sarà il retroscena Nando contro Tiago alla fine della trasmissione. Dopo ci racconti cosa ti ha detto quando ti ha preso
da
parte.
Forse.
Bella questa cosa, bella, in casa Juve prelevato, portato
via. A un certo punto pensavamo in sala stampa di dover raccogliere del denaro per pagare un riscatto per avere Nando in procena, perché non restituiva più Motta.
Creiamo un po', infatti è ancora a Torino, vedi, non l'hanno ancora rilasciato.
È ancora a Torino.
Infatti sono qua.
Ne parliamo tra poco, pubblicità.
Dopo vi racconto.
Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a farvi assaporare una cena salutare e leggera. Le sere in cui tornate tardi, ma anche quelle in cui non uscite di casa. Pronto ad essere il pranzo perfetto anche quando siete indecisi. A scaldarvi il cuore con un piatto fatto con amore. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
Immagina come sarebbe bello effettuare la manutenzione del tuo veicolo quando e dove ne hai bisogno. E ora smetti di sognare e scopri Ford Mobile Service, l'officina che viene da te per garantirti il massimo dell'efficienza senza fermarti mai. Ford Pro, 100% produttività. Ford Mobile Service è disponibile per servizi e interventi di manutenzione selezionati.
Scopri di più sul nostro sito stracciaripro.it oppure nei nostri service stracciari di Bologna e Ferrara.
Crispy McBacon menù a 3 euro, 6 chicken McNuggets a 2 euro? Che cosa? Da McDonald's le feste iniziano prima.
Con Winter Days dal 28 novembre al 22 dicembre ogni giorno c'è una nuova super offerta. Scarica l'app McDonald's e registrati. Info su mcdonalds.it.
Ho ho ho! Preparo la slitta!
Per me? Amore, grazie.
Non ringraziare me, ma la gioielleria Guidetti. Da Guidetti ho trovato un'enorme scelta di brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. E poi trovi un'ampia offerta di gioielli vintage completamente rigenerati. E all'interno della gioielleria, tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
Nell'aria c'è profumo di Natale. Sono le nuove linee L'Erbolario. Iris bianco, tè nero e vetiver. Tre fragranze uniche, ispirate a tre piante affascinanti. Scoprile nei negozi L'Erbolario, nel tuo punto vendita di fiducia e su erbolario.com.
Muoversi è cambiare, evolversi. Per questo Tipper rinnova la sua flotta per un futuro senza emissioni. Sali a bordo dei nostri mezzi sostenibili, dall'elettrico all'idrogeno. Raggiungi ogni meta senza pensare al traffico e al parcheggio. E con la app Roger hai sempre il tuo percorso ideale a portata di mano. Consulti gli orari e paghi in un attimo, anche con carta bancaria a bordo. Tipper cambia il movimento.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
L'ottavo scudetto.
Pieno è che abbiamo avuto un dominio sulla Juventus e che l'11 titolare era pazzesco. Bicchiere mezzo vuoto, un arbitro a mio modesto parere o il VAR imbarazzanti. I cambi subentri non hanno dato nulla, anzi hanno peggiorato. E poi mi dispiace doverla mettere, ma tutte le volte c'è un errore individuale e Miranda oggi l'ha fatto. Miranda a mio modesto parere ha un gran piede, ma a livello difensivo poca roba.
Un grandissimo primo tempo e un secondo tempo in flessione, peccato per i cambi che non hanno dato quell'energia per portare a casa una partita che probabilmente sarebbe stata meritata, però forse alla fine un tempo per parte e il pareggio è giusto così. Una parola per l'arbitro che ha arbitrato benissimo fino a un certo punto, poi nel finale la tentazione di favorire le grandi squadre c'è sempre e qualche decisione molto discutibile. Va bene, pazienza, forza Bologna, ciao a tutti.
Spesso le partite del Bologna ti lasciano l'amaro in bocca. Nel caso di Torino direi che c'è chi dà la colpa all'arbitro, io più al VAR, ma anche all'arbitro. Chi ha i cambi di Italiano? Posso condividere, l'unico cambio che non avrei fatto è stato Odgar con Fabian. Però c'è una consapevolezza, ora il gioco diverte, forse più dell'anno scorso. Pensiamoci, vi divertivate di più l'anno scorso?
Questo pareggio mi rode un po' il fegato, ma pazienza, perché bisogna avere fiducia. Forse questa è l'annata delle occasioni perse, cioè per esempio in Champions giochiamo bene ma non riusciamo a sfondare. In campionato, vedi, questo pareggio con la Juve ci manca sempre qualcosina, peccato. E d'altronde se le avessimo indovinate tutte saremmo al posto dell'Atalanta, ma non siamo ancora l'Atalanta. Bisogna avere fiducia e speranza.
È il momento di parlare dei singoli. Il tuo migliore, Ndoye?
Non c'è. Guarda, partita. Sì, Ndoye è stato tra i migliori, mi sono piaciuti molto tutti in attacco. Castro, Odgaard, Dominguez anche, in attacco molto bene, in difesa a benino individualmente, perché poi delle responsabilità precise, Lukumi ha fatto un partitone, però poi dopo su Vlahovic nell'ultima azione è stato un po' troppo timido, gli ha fatto fare un po' troppa strada, però quello è anche Vlahovic, cioè ogni tanto è normale che Vlahovic ti vada via, era successo anche a Boke, ma in precedenza qualche volta, però insomma sono due giocatori sempre di alto livello, Boke, ma Lukumi io sto abbastanza tranquillo con loro, e qualcosina di meglio dalle fasce, però poi tutto sommato un po' bello
Lega molto bene, e, perché poi comunque i gol fanno anche tanta differenza, soprattutto se segnati in quel modo. E largamente insoddisfacenti secondo me sono stati, vabbè, Miranda fa, ma, come su quell'errore lì, e i rincalzi, hanno più o meno ragione tutti, l'avevo detto, abbiamo detto anche prima che il livello del Bologna con i ricambi si è abbassato, invece di aumentare l'energia è calata, la squadra si è indebolita, quello è. Comunque entriamo nel dettaglio. Nando, Skorupski.
Skorupski sei, dai. Skorupski sì. Ha fatto una bella parata su Babic nel primo tempo, poi dopo poco da fare su quelle due, su quei due interventi a Juventini da 2-2, dell'1-2, sì. Quindi non c'è niente da fare. Sei.
Sì, sei nel bagno del
non treno. Di più,
no, dove sei? Vabbè.
Ero, lasciato passare una signora.
Ok. Poi la difesa, allora, la difesa secondo me Holm merita un 6,5.
Per quell'assist.
Per l'assist è stato molto bello, ha fatto una partita di sostanza. Nel secondo tempo, un 6,5 meno, nel secondo tempo ha sofferto di più le incursioni, soprattutto quando ci sono stati i cambi, appunto, diciamo prima ha rischiato quel mezzo rigore, poi Ildiz faceva fatica a tenerlo, è andato calando, ha fatto bene a toglierlo. Lukumi e Boekema gli do 6,5, a Miranda gli do 5,5, perché con Seisao è un cliente molto difficile, ha battagliato molto, ha subito spesso, qualche volta se l'è cavata. In attacco, come diceva prima il nostro amico Schiavina, è uno che c'ha il piede buono, quindi ha sfiorato un gol, ha fatto un tiro, ha messo due o tre cross interessanti. In difesa soffre di più e quel pallone lì sanguina, e quindi secondo me 5-5,5.
Sei d'accordo, Nando?
Ah, guarda, ti dico, sì, ti dico, Holm averlo avuto in queste condizioni qua in agosto, sì, anche ai primi di settembre, perché era un po' un oggetto misterioso, non ci capivamo niente, c'era, non c'era, sei infortunato, eccetera, però insomma, perché comunque la fisicità è importante, perché comunque anche quell'imbucata non è un'imbucata così qualunque. Quindi significa che insomma il ragazzo c'è, e quindi un 6,5 pieno. Su Lukumi e Beukman sono sempre una coppia molto affidabile. Dopo i 90 minuti, 95, 98, quelli che sono, non puoi sempre essere perfettissimo. Credo che Lukumi, noi forse ci aspettavamo un po' troppo, caro Emilio, nell'ultima azione con Vlahovic che se ne va e Lukumi e che non lo perde, lo contiene, star lì. Poi se poi vogliamo che i centrali, quando il centravanti e l'avversario diretto ha la palla, gliela rubino e poi gli facciano anche la pernacchia, è un po' troppo, direi. Cioè lui ha controllato, sì, così, non l'ha messo, non l'ha fatto andare al tiro, perché tutti ci aspettavamo che rientrasse sul sinistro e tirasse, non l'ha fatto andare al tiro. Dopodiché gli altri 10, anzi 9 più 1, devono andare a coprire gli spazi, a rinculare esattamente come invece non hanno fatto né nel primo né nel secondo, appunto, gol, in questa seconda occasione. Per me sono 2,5 comunque di grande sicurezza. Su Miranda sì, un 5,5, perché comunque aveva un avversario ostico con Seisao, ha fatto qualche errore nell'ultimo, ha fatto qualche errore anche nel primo gol dalla Juve, ma nell'ultimo io darei un 60-40 di responsabilità a Illing più che a Miranda. Miranda non ha dato la palla in profondità a Illing, gliel'ha data chiaramente per poterla controllare e anche tornare indietro. Illing non ha anticipato il difensore, si è nascosto dietro, però il Juventino l'ha anticipato. È molto una dormita molto più di Illing, comunque 5,5.
Froiler Pobega.
Allora, per Milano, 5,5.
Froiler per me è un 6 o 6,5, perché anche se con qualche sbavatura comunque ha battagliato in lungo e in largo, ha cucito e tamponato senza avere particolari giocate illuminanti, però comunque era dappertutto, ha messo un sacco di toppe, ha tenuto insieme. Se il tuo centrocampo e la tua squadra in generale comunque riesce a mantenere il controllo della partita per oltre un'ora, significa che per oltre un'ora i centrocampisti hanno lavorato bene, quindi non l'abbiamo visto brillare o svettare, ma secondo me ha fatto una partita comunque buona. E così Pobega, che ha vinto un sacco di contrasti, ha recuperato molti palloni e poi dopo ha fatto un gol da attaccante, cioè certo, lì se lo sbaglia dopo tutti addosso a Pobega perché ha sbagliato quel gol, però l'ha realizzato, e l'ha realizzato anche con una fattura, con un tocco, con una freddezza lì che va premiata, cioè per
anche
me è un 7,5.
Se tiri troppo piano ci sono due difensori che possono salvarla sulla linea, se tiri troppo forte rischi che poi cioè l'ha dosata bene.
No, è stato molto bravo lì, non essendo il suo mestiere quello dell'attaccante si è comportato con una freddezza, ha scelto una soluzione non semplice e funzionante, e per me è un 7,5 per Pobega.
Nando?
Sì, io sono su, beh, insomma, diciamo che potrebbe essere un 7-7, ma nel senso che comunque la coppia ha lavorato bene. Freuler è sempre importantissimo, quindi facciamo così, un 6,5 se lo prende, Pobega può stare anche sul 7, il 7,5 insomma è un bel premio perché comunque arrivava da un periodo un po' sfortunato, ma si è ripreso in fretta. E, no, direi che è stato freddo in quell'occasione, ha fatto la scelta meno prevista, forse anche da Perin, perché ha anche un po' anticipato la soluzione, è stato anche fortunato, bravo, ma comunque si vede che il ragazzo dopo quella sciocchezza di Roma avesse voglia di dimostrare che la sua testa non è così svampita come l'abbiamo vista all'Olimpico, e quindi ben venga, e nessuno qua a Bologna, però bisogna dire anche questo, no, ma così come battuta, ora ieri poi abbiamo pareggiato alla fine, ma se avessimo vinto la stragrande maggioranza dei tifosi avrebbe barattato ben volentieri la sciocchezza di Roma col gol di Torino, purtroppo alla fine è andata male.
Infatti i voti alla fine risentono
del risultato.
I voti risentono del risultato, si abbassano un po' tutti. Se quello di Pobega fosse stato il gol alla fine decisivo, sarebbero volati degli 8, degli 8,5 Ondoie, eccetera. Quindi poi è chiaro che per un pareggio non lo puoi celebrare come una vittoria, ma veramente è mancato proprio niente alla vittoria, e non è né colpa di Pobega o di Freuler o di Chiano.
Ondoie 8?
Doie secondo me alla fine 8 io comunque glielo do, perché è stato veramente devastante nel primo tempo, no, a parte aver accidentalmente azzoppato Cambiaso, poi il sostituto non riusciva assolutamente a tenerlo, Rowe o come si chiama lui, ha preso un palo, ha fatto un gran gol alla Orsolini e quindi
meglio a destra o a sinistra?
Ha fatto pure spellere Motta,
ha fatto anche spellere Motta, no, ha fatto una gran partita, poi è andato un po' calando nel finale, però caspita, cosa possiamo pretendere da questo?
Meglio a destra o a sinistra?
Allora, statisticamente arrivano i gol da destra, secondo me adesso arriveranno anche da sinistra, perché intanto comunque, come osservava Nando una partita col Venezia, la doppietta, uno è su rigore e l'altro era già a sinistra quando è andato a segnare, perché era entrato Orsolini che gli ha servito il taglio, stava giocando da ala sinistra in quel momento Ndoye, quindi non diciamo che segna solo da destra. Stavolta ha segnato da destra, ho capito, ne abbiamo due sulla destra che sono molto forti e qualcuno dei due si dovrà adattare, perché non è che dobbiamo rinunciare a nessuno dei due, specie che se come tutti e due si sono sbloccati e segnano a raffica, quindi adesso per un po' purtroppo, perché Orsolini non c'è, Ndoye se ne sta tranquillo a destra e può fare da qui a Natale un sacco di gol. Lui ha detto io sono devastante sia a destra che a sinistra e se l'è cavata così.
Bravo. E Nando Dominguez, dammi il tuo voto a Benjamin, Benji.
Nando?
Benji. Io lo vogliamo dare? Io lo do. Per me è 6,5. Per me è 6,5, ho letto anche qua, anche a Torino, sulla stampa, sulla testata così, insufficienza, ma sai, cioè gli occhi, no? Uno è bianco, uno è nero, non si capisce mai. E insufficienza, cioè è giovane, ha avuto qualche problema all'inizio per prendere un po' le misure, è stato un po' sballottato così, poi dopodiché con la serenità, la tranquillità e anche un po' di campo ha fatto vedere le belle cose, ha duettato anche con l'altro suo fratellino argentino Castro, è stata una bella sorpresa. È chiaro che non basta una partita per dimostrare di essere chissà chi, ha bisogno ancora di giocare molto, questa è la seconda apparizione ragazzi, cioè non è che abbiamo visto, e quindi è andata bene in una partita particolarissima dove c'era molto spazio, dove avevi degli avversari svagati, impauriti.
E Nando si è frizzato.
Si è frizzato.
Sì, ha dato un paio di volte. Cioè, personalità.
Esatto.
6,5.
Ha un bel personalino, sto ragazzo.
Sentite,
cioè, okay. Ha personalità.
Personalino.
Basta, taci. Io gli ho dato 7. Ad esempio, okay. Ho visto la Gazzetta dello Sport, gli ho dato 5 addirittura. Però io tengo molto presente la giovane età, tengo molto presente il fatto che, appunto, ho visto un giocatore non spaventato dalla situazione, ma che piano piano ha preso sempre più confidenza. È difficile portargli via il pallone, lo controlla, lo gestisce molto bene quando ce l'ha attaccato al piede, sa tirare, sa creare, combatte. Io lo preferisco molto a Carson proprio su ogni aspetto, e quindi credo che sia stata la scelta giusta a far giocare lui.
E allora andiamo con Castro Odgaard, uno davanti e uno dietro. Quanto dai, Emilio?
Poi a Odgaard gli do 6,5, meritava quell'espulsione che abbiamo rivisto prima. È un giocatore che in quella posizione lì funziona, è un guastatore, è una spina nel fianco o un dito nell'occhio della difesa avversaria in quella fase lì, e si muove molto bene, combatte molto, non è andato mai al tiro, però a me piace e non l'avrei tolto, onestamente l'avrei tenuto un po' di più in campo. Castro 7, perché ha combattuto in modo leonino come sempre, ma con grande intelligenza, mettendosi molto al servizio della squadra. Un assist di petto, un assist di tacco, non ha mai tirato in porta da centravanti, quindi uno potrebbe anche lamentarsene di questo, però ha fatto una partita di grande sostanza, di grande partecipazione e di grande intelligenza, perché anche lui è molto giovane, è un po' bulletto, quindi gli piace molto andare a fare a sportellate, sembra uno di quei maragli di periferia un po' da quando li incontri agli autoscontri, no? Che si divertono a venirti a farti, ma e quindi c'ha quell'atteggiamento che spesso può essere anche un po' fastidioso per gli avversari, ma anche per i compagni a volte.
Quest'anno da Carrefour il Natale è più